Eccoci qua, do il buongiorno e il bentrovato all'ingegnere Felice Vinci. Bentrovato, ingegnere.
Salve, buongiorno a lei e a tutti.
Allora, l'ingegnere Felice Vinci, che è già una persona nota nel mondo della storiografia come ricercatore e scrittore, perché è autore del libro Omero nel Baltico. Non è questo sì. Il libro di cui oggi parliamo, parliamo invece del secondo tomo, perché insomma poi è bello massiccio questo libro che ci propone l'ingegner Vinci, e cioè I misteri della civiltà megalitica. Chiaro che nel momento in cui si va ad indagare, no? Tutta quanta una civiltà che appartiene chiaramente alla preistoria del mondo, c'è tanto tanto materiale da dover indagare. Immagino che sia questo.
Proprio così.
Ecco.
Comunque il primo è, diciamo, piuttosto più consistente ancora, perché sono più di 600 pagine nell'ultima versione, che poi è stata tradotta in 7 lingue, è uscito in altri 7 paesi esteri, e questo è un po' più limitato, almeno per ora, e comunque mi ha dato molte soddisfazioni, perché va ad indagare su un'epoca che è ancora precedente all'età del bronzo nordica, su cui io indago io e dove io ho collocato i poemi omerici. Siamo veramente nei primordi dell'umanità, nell'epoca neolitica. Davvero è stata un'avventura intellettuale che a me è piaciuto tantissimo e che spero che i miei lettori potranno, come dire, rivivere con me, viaggiando nel tempo oltre che nello spazio, perché è un viaggio nello spazio e nel tempo insieme, come anche d'altronde anche Omero il Baltico.
Ma senta una cosa, che cosa spinge un ingegnere a scrivere cose di questo tipo?
Questa è una bella domanda. Potrei dirle che io sono diventato ingegnere perché amavo tantissimo la matematica e la fisica, però mi piaceva molto anche la storia, veramente anche le materie letterarie, e comunque venni, come dire, interessato al mondo omerico, cioè l'oggetto del primo libro, da un libro bellissimo per bambini che mi regalò la mia maestra alle scuole elementari, Storie della storia del mondo, di Laura Orvieto, in cui questa scrittrice milanese raccontò nel 1911, più di un secolo fa, raccontava ai suoi bambini la storia della guerra di Troia e delle varie vicende di Achille, Ettore, eccetera, Ulisse, eccetera. Ora, questo libro, quando io lo ebbi in dono dalla mia maestra, chiaramente aveva già molti anni, aveva già una quarantina d'anni, e però ancora allora, e poi ancora adesso, dopo oltre un secolo, è nelle librerie, Storia della storia del mondo, perché per i ragazzi è un piccolo gioiello, è un evergreen, come lo chiamano adesso, che racconta in maniera deliziosa, lieve, nello stesso tempo profonda, la storia appunto della guerra di Troia, e mi appassionò moltissimo, adatta a tutti i bambini dagli 8 agli 80 anni, è veramente è un piccolo classico a suo modo, che è stato una delle ragioni, poi ce n'è stata anche delle altre, per cui ho cominciato ad appassionarmi al mondo antico sin da quando ero piccolo.
Bene.
Molto tempo dopo ho avuto modo, sempre in certe mie ricerche sul mondo antico, che mi hanno comunque appassionato anche a prescindere dalla mia professione. Io mi occupavo di centrali nucleari all'Enel, e molto tempo dopo, poi accorgendomi di una certa anomalia che lessi in un testo di uno scrittore greco, Plutarco, che diceva che l'isola della Dea Calipso, Gigia, la mitica isola dove Ulisse fu tenuto prigioniero per tanti anni, si trovava nel Nord Atlantico, mi venne in mente di far fare Ulisse il suo viaggio di ritorno da Ogigia ad Itaca, partendo da una di queste isole dell'Atlantico, ed è lì che mi è letteralmente caduto addosso il mondo di Omero, perché il mondo di Omero è sempre stato considerato una cosa stranissima, pieno di contraddizioni sia geografiche che anche non geografiche. E il fatto di collocarlo però nel mondo nordico mi ha permesso di risolverle tutte, compreso anche il fatto dell'origine dei greci, perché a mio avviso, e questa è la conclusione poi di quell'altro lavoro di Omero nel Baltico, c'è il fatto che gli Achei Omerici vivevano nel nord, combatterono la guerra di Troia, questa vicenda venne poi messa in versi orali, però, perché a quell'epoca non si conosceva la scrittura, e trasmessa per molte generazioni. Nel frattempo gli Achei Omerici, in seguito ad un cambiamento di clima disastroso per quell'epoca, fuggirono e si trasferirono dalla Scandinavia, si trasferirono nell'Europa meridionale, nell'Egeo e in Grecia. Qui ribattezzarono tutto il mondo egeo con i nomi che avevano portato con sé dalla patria nordica, che ancora sono riconoscibili anche lì, un po' come fecero tutti i migranti della storia, compresi gli inglesi e i francesi in Nord America, gli spagnoli in Sud America, o i portoghesi, e così via. E a questo punto, nel tempo dopo la loro discesa in Grecia, che diede origine alla famosa civiltà micenea, che infatti ha molti tratti in comune col mondo nordico, un tempo dopo, nell'VIII secolo avanti Cristo, questi Achei diventati greci scoprirono attraverso i Fenici la scrittura alfabetica, misero per iscritto questi antichi canti orali, e così noi abbiamo una straordinaria testimonianza del mondo dell'età del bronzo nordica che ci è arrivata attraverso la Grecia. E notiamo anche una cosa, in certo senso ancora più importante: la storia dell'Europa comincia nei nostri manuali di storia attorno alla metà del primo millennio avanti Cristo, quando cominciamo ad avere Erodoto in Grecia, il padre della storia, i primi annalisti romani e così via, ma prima è tutto buio, mentre invece in Egitto, in Mesopotamia, e in Cina, in India, noi abbiamo testimonianze molto più antiche. Invece adesso, con questa scoperta, appare come gli stessi poemi omerici, in particolare l'Iliade, risultano come dei testi storici che però risalgono ad un'epoca di 1000 anni più antica degli annalisti romani e di Erodoto. Risalgono al secondo millennio avanti Cristo, alla piena età del bronzo, ma sono pieni di tali dettagli di cronaca che, messi nel giusto contesto, appaiono in maniera molto più evidente, che naturalmente li dobbiamo considerare come dei testi di storia. E devo dire un'ultima cosa prima di concludere con questa chiacchierata iniziale su Omero nel Baltico, che anche molto recentemente ho avuto tante conferme. Per esempio, nella Wikipedia inglese, alla voce età del bronzo nordica, Nordic Bronze Age, se uno va a vedere trova che una recente acquisizione è il fatto di questa straordinaria rassomiglianza tra l'età del bronzo nel nord Europa e l'età del bronzo greca a Micene, nel mondo miceneo. E questa faccenda così simile, che non trova riscontri in altri punti dell'età del bronzo, denota appunto quello che vado dicendo ormai da tanti anni sul fatto che c'è stata questa discesa, questa non correlazione. In realtà l'età del bronzo nordica è la madre dell'età del bronzo greca, e questo chiaramente ci può dare una nuova visione della preistoria dell'Europa.
Sì, ma allora, a parte la premessa, come dice lei, su Omero nel Baltico, ma comunque si parla sempre di civiltà antiche e quindi, insomma, comunque rientra perfettamente nel nostro argomento.
Assolutamente.
Quello che però mi viene da chiedere è se i libri di storia ci hanno sempre raccontato tutte le cose così come sono andate. Cioè, se è vero che, diciamo, la storia, per quella che conosciamo noi, è iniziata proprio dai Sumeri?
Sì, la storia è iniziata dai Sumeri. Il problema è, ma i Sumeri chi erano? Da dove venivano?
Ecco.
E questo è il punto. E mi dà proprio, come dire, l'imbeccata per iniziare il discorso su cui poi gira tutto il nuovo libro, Misteri della civiltà megalitica. Perché un grande mistero di questi Sumeri, che appaiono verso il quinto millennio avanti Cristo, improvvisamente nell'area mesopotamica, un grande problema è questo: la lingua dei Sumeri non ha nulla a che vedere con le lingue dei paesi vicini. Cioè, mentre tutte le lingue, buona parte delle lingue di questo mondo hanno delle attinenze con le lingue dei paesi vicini, la lingua dei Sumeri è completamente estranea al mondo del Medio Oriente, un po' come potrebbe essere la lingua francese nel Settecento, quando quelli andarono in Canada e in Canada erano circondate di gente che chiaramente con il francese non c'aveva niente a che vedere. D'altra parte, i Sumeri, loro stessi, nelle loro leggende, si parla di un mitico Oannes, un uomo primordiale che arrivò vestito come un pesce, praticamente ci danno l'idea di un arrivo dal mare, di un arrivo dal mare, che è confermato poi dal fatto che erano molto bravi nell'astronomia. Tutta l'astronomia, l'astrologia, gli studi degli astri, li dobbiamo a loro. Ma perché l'astronomia? L'astronomia nei tempi antichi era essenziale per navigare, soprattutto nel mare aperto. Perché se uno non sa la posizione delle stelle, la posizione degli astri, si perde, non sa da dove parte, non sa dove arriva, non sa dove si trova mentre naviga. Per cui che i Sumeri fossero non dei navigatori fluviali, diciamo di piccolo cabotaggio, ma fossero stati dei grandi navigatori marini, addirittura oceanici, lo si vede proprio dalla loro competenza in campo astronomico, che però e conferma anche il fatto che la loro lingua era isolata. Invece, vari studiosi hanno trovato delle attinenze con la lingua sumerica in luoghi molto lontani. C'è stato uno studioso che li ha trovati in Estonia, Lettonia, nell'area del nord Europa, nel Baltico orientale. Un altro studioso li ha trovati con la lingua tedesca e un altro studioso ancora, Raffaele Sardella, di Isili, sardo, li ha trovati con i dialetti sardi. E la cosa è confermata dal fatto che nel nord Sardegna è stata trovata una cinquantina di anni fa, forse anche un po' di più. Sotto una collinetta apparentemente che doveva contenere un nuraghe, invece di un nuraghe è saltato fuori una zicurra mesopotamica,
Ecco.
monte d'Accoddi nel nord-ovest della Sardegna, a pochi chilometri da Sassari. È un esempio incredibile di località in cui poi non solo è una zicurra mesopotamica che un professore, poi un esperto, ha connesso con la Zikurrak di Uruk in Mesopotamia, ma per di più è circondata di località tutt'attorno che ricordano dei nomi mesopotamici. Se vuole gliene dico qualcuno. A qualche chilometro da Monte d'Accoddi c'è Uri, che ricorda Ur, chiaramente città mesopotamica. Ur significa città in lingua mesopotamica, Usini, Sennori, la terra di Senar, come dice la Bibbia, cioè dei Sumeri, Samassi, un po' più a sud, Shamash era l'antico dio mesopotamico del fuoco, il monte Limbara, o addirittura lo stesso nome al monte di Accoddi, su cui si è discusso, Accad. E tutto questo fa pensare che non sia un puro caso.
No,
Insomma, questi
infatti.
Sumeri vennero da un mondo oceanico, da un mondo atlantico, e questo me li riconduce proprio con quello che poi è il mio discorso. Naturalmente, poi per i dettagli, ognuno si andrà a vedere il libro, delle straordinarie connessioni che ci sono con il mondo celtico. Cioè,
Sì.
tra mondo sumerico e mondo celtico ci sono delle attinenze non casuali.
Guardi, ingegnere, allora il discorso è questo. Sembra ai più avveduti, quelli che diciamo non si accontentano di studiare la storia così come ci è stata prospettata in prima battuta, che ci sia stata questa sorta di commistione di civiltà, cioè che in realtà abbiamo scoperto l'America molto prima di Cristoforo Colombo, giusto per dirne una, no? Che quindi insomma i popoli migrassero da una parte all'altra. Ma la domanda che le volevo fare io è questa: è possibile, è credibile che il nostro pianeta sia stato vissuto da civiltà come la nostra, con tecnologie molto avanzate da parte di terrestri, chiaramente, quindi non facciamo discorsi sugli alieni che arrivano e ci portano una tecnologia che a noi risulta assolutamente straordinaria ed incompatibile con il nostro pensiero di oggi in riferimento alle popolazioni primitive. Perciò è possibile che ci fossero delle civiltà che poi sono state spazzate via e poi il tutto sia stato con fatica ricostruito fino a come siamo arrivati noi oggi?
Allora, questo è ciò che dice Platone quando nel Timeo e poi nel Crizia parla della famosa isola Atlantide, l'isola dell'Atlantico, che a suo dire sarebbe stata appunto il centro di questa grande civiltà preistorica, una grande civiltà preistorica marinara. E in effetti noi vediamo come questa civiltà ha disseminato di megaliti, tutti simili tra loro. Leggende, storie, folklore, tutto il mondo, al punto che, per esempio, le leggende sulle Pleiadi e sul cacciatore Orione le ritroviamo similissime nell'antica Grecia, le ritroviamo tra i Sioux Lakota delle grandi pianure americane, le ritroviamo tra gli aborigeni australiani che abitano attorno al monte Ayers, che si trova al centro dell'Australia. Ora, come si fa a pensare che guardando delle stelle, popolazioni così lontane tra loro potrebbero avere concepito delle mitologie simili, dei racconti leggendari così simili tra loro? Se non pensiamo che ci sia stata in tempi remoti una specie di trade union che abbia collegato tra loro, come attraverso la marineria, attraverso un mondo di marinai, e di navigazione, che è confermato poi dai più recenti studi sul megalitismo. Infatti, io ho consultato un recente studio di una studiosa, la Paulson, sul megalitismo, uno studio ufficiale che dice come nel quinto millennio avanti Cristo il megalitismo europeo è nato sulle coste, diciamo, della Francia, poi della Spagna e dell'Inghilterra, ma in primis della Francia nord-occidentale, e tutto ciò denota, lo dice lei, un avanzato sistema di relazioni navali, cioè un elevato livello di capacità di navigare, di navigazione. E per cui noi ci immaginiamo che un mondo molto antico dovesse essere troppo diverso dal nostro. Ricordiamoci una cosa: fino al 700, cioè fino alla rivoluzione industriale, si camminava col carretto, non c'erano automobili perché il motore, come lo conosciamo noi, non era stato ancora inventato. Non esisteva di fatto l'energia elettrica, e quella è venuta fuori alla fine dell'Ottocento, per non parlare poi di onde radio e radiotelevisione e internet. A questo riguardo, a proposito del fatto che una civiltà, come dice Platone, può finire molto in fretta, ma anche ricostruirsi in fretta, le dico un aneddoto vero. Mi capitò all'inizio degli anni 70, quando la nostra televisione, forse era già a metà degli anni 70, trasmise a colori le prime immagini di foto dalla superficie del pianeta Marte, che era stato raggiunto dalla sonda Viking. La sonda americana Viking si posò su Marte e trasmise le prime foto di Marte a colori. Io chiamai mia nonna, che era nata nel 1893, e le dissi: "Guarda, nonna, tu stai guardando su un televisore a colori le immagini che arrivano da Marte in diretta dal Viking, ma quando tu sei nata non esisteva la radio. Mancavano ancora 10 anni che i fratelli Wright facessero il loro primo volo nel 1903, facendo un piccolo volo di 40 metri con una specie di carretto volante, in cui poi nel giro di pochi anni adesso noi possiamo andare in America in 6 ore, anzi col Concorde ci si mettevano 3 ore, o comunque si può andare nello spazio. Nel giro praticamente, nel giro della vita di mia nonna, dalla fine dell'Ottocento fino agli anni 70 del Novecento, siamo arrivati a fare foto dal pianeta Marte, probabilmente anche più ancora di là, dalle varie sonde. Per cui non si può pensare che a un percorso lineare di una civiltà che viaggia in maniera molto lenta. Qui ci sono delle accelerazioni improvvise. Noi siamo stati, i nostri nonni, e anche noi attraverso proprio questi mezzi che in questo momento ci stanno permettendo di collegarci, e io quando ero bambino non esistevano, praticamente è una accelerazione improvvisa, uno strappo, non c'è stato bisogno di nessun extraterrestre che ci abbia insegnato a volare nel cielo oppure a connetterci come stiamo facendo adesso.
Sì. Senta, io le chiederei se ci può dare qualche piccola curiosità, giusto un paio, che sono all'interno del libro, di cui nessuno conosce l'esistenza.
Ecco, per esempio, io penso di avere individuato le vere colonne d'Ercole. Cioè, Platone dice che c'era una via, una rotta che partiva da un porto con uno stretto in bocco, poi si andava nel vero mare e da lì, attraversando l'oceano, si arrivava al continente che sta dall'altra parte del mare e c'era pure, diciamo, prima di questo c'era la famosa isola di cui lui dice che era al centro di questa civiltà. Questa visione di un continente che sta dall'altra parte dell'oceano, lui la ribadisce con un continente che nel IV secolo a.C., quando Platone scrive, naturalmente era ben di là, non, cioè, non era ben conosciuto sicuramente. Lui la ribadisce la presenza di questo continente con tre avverbi, di cui uno al superlativo: assolutamente, certamente, in maniera assolutamente veridica, c'è questo continente dall'altra parte del mare. Perciò lui lo sapeva che c'era l'America e noi sappiamo che lui lo doveva sapere perché adesso sappiamo da mezzo millennio che l'America c'è. Ora, il punto di partenza di questa rotta. Lui dice che c'erano le colonne d'Ercole in un porto dallo stretto in bocco. Escludiamo Gibilterra, che in realtà non è che è un porto dallo stretto in bocco, è uno stretto che è molto largo, perché è largo 14 km nel punto più stretto. Invece, in un altro luogo, dove adesso io faccio un po' il misterioso, così qualcuno magari potrà essere interessato a comprarsi il libro, c'è un porto dallo stretto in bocco. Proprio là dove è nato il megalitismo europeo, cioè dove questa civiltà atlantica probabilmente è approdata. Vi dico anche che quando una trentina d'anni fa non un navigatore, un nuotatore francese ha fatto, in circa, credo in 3 mesi, si è attraversato l'Atlantico e è arrivato dalla costa americana, naturalmente nuotava per tutto il giorno. Poverino, però se l'è scelta lui, io non l'avrei fatto.
Certo.
E di notte dormiva su una barca in appoggio e poi il giorno dopo ripartiva a nuotare. Questo è arrivato proprio in quella zona dove è nato il megalitismo europeo, cioè dove questi probabilmente sono arrivati, dove c'è il porto dallo stretto in bocco e dove c'era un allineamento di menhir che corrisponde esattamente alle colonne d'Ercole. E uno di questi menhir, l'unico che ancora c'è, però sta per terra, ha un nome che ricorda il nome di Eracles, il nome di Ercole in greco citato da Platone.
Quindi lei ci ha dato delle dritte su come trovare il
Sì,
luogo.
esatto, ci ho dato qualche piccola soluzione all'indovinello, però insomma. E così di indovinelli del genere, nel momento in cui ho fatto questa specie di carrellata panoramica su tutta diciamo, un mondo preistorico scomparso, ma tuttora presente nei nostri miti, nei nostri racconti, nelle nostre storie, nelle nostre tradizioni, il 1º maggio, per esempio, oppure nel fatto che noi il 21 aprile celebriamo la nascita di Roma, che nasce tutto da lì. Perché i sette colli di Roma si ritrovano, ci sono sette colli nella città santa di Armagh, che è stata la capitale del cattolicesimo, del cristianesimo, cioè il cristianesimo irlandese, ma nel 3000 a.C., probabilmente dal Neolitico, Armagh, era la capitale del celtismo irlandese, perciò c'è una continuità di 4 o 5 mila anni, una città sacra, sette colli, e che hanno una serie di corrispondenze col nome di Roma. Poi Gerusalemme ha sette colli, anche se pochi lo sanno. Volevo dire una piccola cosa, cioè a Roma il Palatino corrisponde alla stella centrale delle Pleiadi, che sono tradizionalmente sette, e questo indica proprio che c'è questa specie di proiezione di un mondo, diciamo, celeste sul mondo terrestre, sulla terra. Queste città sante erano proiezioni del cielo, come la Gerusalemme celeste che cade, diciamo, che appare nell'Apocalisse. Questo discorso non è altro che il discorso tradizionale di Ermete Trismegisto, il quale diceva: ciò che è in basso è uguale a ciò che è in alto. Queste città sante erano consacrate a una divinità celeste, che nel caso di Roma, il Palatino corrisponde alla stella centrale delle Pleiadi, che si chiama Maia. E noi abbiamo altri indizi che si ritrovano nella letteratura antica, per cui Maia doveva essere il nome segreto di Roma. E vedi caso, ad Armag, il colle, Armag vuol dire la collina di Maca, perché Maia diventa Maca nel mondo celtico, era una divinità celtica. E abbiamo parlato dei sette colli di Gerusalemme, ma vedi caso, quella che noi chiamiamo la Mecca, che è la città santa di 2 miliardi di islamici, sta su sette colli. Mecca in arabo si dice Maca, esattamente come il colle di Armag. La Mecca sta su sette colli, e viene chiamata Maca al-Mukarrama, che vuol dire la Santissima Mecca, esattamente come Cicerone di Maia diceva la Santissima Maia, Maca al-Mukarrama. E c'è Teheran a sette colli, città vecchia di 5.000 anni, Macao è una città cinese che ha sette colli, Maca era la dea della terra, esattamente come Maia viene considerata la Tellus, la terra, nel scrittore tardo dell'antichità, e Maca era la dea della terra per i Siul Lakota, e qualcosa del genere, la stessa storia delle Pleiadi, perché sempre di Pleiadi parliamo, si trova appunto tra gli aborigeni australiani, per cui come c'è un reticolo fittissimo di corrispondenze tra luoghi lontanissimi della terra che ci dicono come c'è stata una civiltà marittima antichissima. Qualcuno mi ha detto tempo fa: ma e però come facciamo? Noi siamo molto più progrediti. Benissimo, siamo più progrediti a partire dal 700-800, ma gli inglesi, anzi gli spagnoli, con l'impero di Carlo V su cui non tramontava mai il sole, governavano in una civiltà che era una civiltà fatta sempre di carretti e cavalli e buoi che tiravano, e asini e navi a vela. Per
certo.
Cui se ci fu una civiltà progredita basata sulla navigazione in tempi preistorici, essa può benissimo avere collegato varie parti del mondo, tenendo conto anche di un altro fatto. Questa civiltà atlantica ebbe luogo durante l'ottimo climatico post-glaciale, un periodo di caldo per cui dal 6000 al 3000 a.C. l'oceano artico, almeno durante l'estate, era libero dai ghiacci. Perciò c'era una rotta polare, per così dire, che passando per l'estremo nord, senza bisogno di passare dall'estremo sud per arrivare nel Pacifico, praticamente passando dall'estremo nord, al di sopra della Groenlandia, qualcosa che somiglia al passaggio al nord-ovest, invano cercato, perché ancora adesso il mare artico è ghiacciato per tutto l'anno e lo sarà ancora per poco. Passando per l'estremo nord, se va a vedere su mappamondo, vedrà che la distanza dello stretto di Bering, dove inizia il Pacifico, dalla Scozia oppure dal nord della Norvegia è minore o uguale della distanza che c'è tra la Spagna e le isole dei Caraibi, però con una navigazione costiera in buona parte, non una navigazione attraverso 5.000 km di oceano. Cioè, partendo dal nord della Norvegia, si fanno le Svalbard, si arriva sulla costa nord della Groenlandia, quando non c'era il ghiaccio, si costeggia, si arriva a Bering, poi si scende giù e con gli alisei e con le correnti che ci sono del Pacifico, arrivi nelle isole del Pacifico, dove infatti ci sono testimonianze megalitiche straordinarie e anche lì memorie, racconti e vicende che sono collegabili tutte con questo mondo.
Ma sì, ma io ho una domanda, no? Dal momento in cui lei appunto ha detto, ma è già stato sostenuto anche da altri, che si stanno sciogliendo i ghiacci e quindi questa è una cosa che desta molta preoccupazione. In realtà nel nostro passato ci sono state delle ere in cui i ghiacci non c'erano. Ritiene
Brava.
Che questa sia una cosa di cui preoccuparsi così tanto oggi?
Qualsiasi cambiamento provoca dei problemi, per cui anche questo passaggio naturalmente provoca dei problemi. Però ci sono anche degli aspetti che possono essere positivi. Per esempio, all'epoca dei Vichinghi ci fu un periodo di caldo che durò circa dal 900 al 1300 dopo Cristo, e mentre prosperò la civiltà vichinga approfittando di questo caldo, ma anche nel sud del mondo, in seguito alla maggiore evaporazione dell'acqua che diventava naturalmente, permetteva poi le piogge altrove, per esempio Baghdad, mentre prosperava la civiltà vichinga, prosperava la civiltà araba, e Baghdad era la più ricca città del mondo, piena di giardini. Durante l'ottimo climatico post-glaciale, che durò circa dal 6000 al 3000 a.C., cioè molto più del periodo caldo medievale, durante quell'ottimo climatico, il nord Europa godette di un clima più mite di quello attuale. Nel contempo, buona parte dell'Africa era irrigata da fiumi, perché lì a quell'epoca pioveva, per cui abbiamo, per esempio, nel deserto del Tassili, al centro del Sahara, che è uno dei deserti più infami del mondo, noi abbiamo, risalenti a quell'epoca, circa 5, 6.000, 7.000 anni fa, abbiamo graffiti rupestri che illustrano che c'era la savana, cioè in pratica animali come zebre, ci sono giraffe e tutti gli animali che noi conosciamo dell'Africa. Per cui diciamo che come tutti i momenti di crisi, di passaggio, che sono problematici, però bisogna cogliere le opportunità di questi problemi, cioè vedere il bicchiere mezzo pieno oltre a quello mezzo vuoto.
Senta, io ce l'ho un'ultimissima domanda e poi ci congediamo, insomma, però io devo capire come sia stato possibile realizzare le piramidi egizie. Cioè, dal momento in cui, no, c'è sempre la solita storiografia che propone gli schiavi che erano al lavoro e trasportavano queste enormi pietre, e dal momento però che in realtà c'è questa parte di controstoria che dice che molto probabilmente c'erano delle modalità diverse di gestione dei lavori e forse di una vaga tecnologia, io le chiedo se dobbiamo accontentarci del racconto che ci viene fornito da sempre oppure se c'è un'altra verità.
Allora, qui il mio discorso è incentrato soprattutto sul confronto tra presenza di megaliti, miti, racconti, leggende e folklore. Apro una parentesi, per esempio penso il 1° maggio, il nostro calendimaggio somiglia molto a quello irlandese e ci sono tante altre feste in giro per il mondo che corrispondono a questo discorso, che è interessantissimo e che tratto pure, perché è interessantissimo per tanti aspetti. Però riguardo alle piramidi, sicuramente c'è stata una tecnologia complessa e devo dire, a mio modesto avviso, io credo che la tecnologia si può sviluppare a seconda dei momenti in particolari modi. Per esempio, la nostra tecnologia è stata basata tutto sullo sviluppo prima del motore e poi dell'elettricità. Può essere che ci siano altre vie che noi non conosciamo che hanno portato a costruire enormi monumenti come le piramidi. Che la cosa che mi impressiona di più non è il fatto che siano riusciti ad ammorticchiare insieme milioni di metri cubi, ma quello che c'è dentro, perché so che ci sono come dei corridoi strettissimi e lunghissimi che corrono all'interno della piramide, all'interno, sì, di quelle pietre ammonticchiate, che non sono ammonticchiate ma sono sistemate in bell'ordine, e anch'io mi riesce difficile immaginare come si sia potuti realizzarli, perché o facevano un buco dopo aver fatto la piramide, ma ci volevano dei mezzi che forse non sarebbero possibili neanche adesso, oppure si doveva pensare a costruire delle pietre già forate e porle poi in maniera così precisa da consentire l'allineamento, e questo pure lo trovo molto difficile. In realtà il motivo del mio interesse per la piramide non è tanto questo, quanto il fatto che esse stesse denotano la possibilità di un discorso mondiale, perché la piramide sta esattamente alla stessa latitudine della città santa di Lhasa in Tibet, e si trova a 60, la piramide sta a 30 gradi di latitudine dall'equatore, cioè a 60 gradi di latitudine del polo. La distanza in longitudine tra Lhasa, che sta a oriente, la piramide che sta più ad occidente, è 60 gradi di longitudine, cioè un sesto della circonferenza di quel parallelo. Per cui è tale la precisione geometrica di questi due punti che mi riesce difficile credere che sia solo casuale, che è come se tutte e due fossero stati concepiti in dei luoghi particolari, come questo dell'esagono, e anche qui sull'esagono ci sarebbe molto da dire, perché ha a che fare sempre, si può ricondurre anch'esso alle sette Pleiadi, ma questo è un discorso che appunto va approfondito e non è il caso di approfondirlo.
No, assolutamente, ma io starei ore a sentirla, ingegnere. Tra l'altro lei propone veramente un racconto di tutta quanta questa cosa, di tutta quanta questa civiltà, che è veramente molto interessante, molto accattivante, quindi insomma intanto mi farà piacere.
Se mi permette, le dico un'ultima cosa.
Certo.
Non a caso il sottotitolo di I misteri della città megalitica l'ho voluto chiamare Storie della preistoria del mondo, perché la Laura Orvieto, che ispirò il mio amore per l'antichità, il suo libro sulla guerra di Troia si intitolava Storie della storia del mondo. E io ho tenuto a fare un omaggio a lei, infatti è dedicato a lei questo libro, oltre che alla mia grande insegnante di matematica Emma Castelnuovo, che mi ha insegnato non solo a ragionare con razionalità per fare la matematica, ma anche con l'immaginazione, perché la scienza nasce dall'incontro di ragione e immaginazione, altrimenti non si cammina, non si va avanti. A questo punto, ecco, le mie sono storie, ma storie di un mondo perduto che però può rivivere, perché lo si può ricostruire usando proprio il ragionamento.
Sì. Sì, grazie. Ingegnere, lei veramente ci ha portato oggi in un passato davvero molto molto interessante, e poi raccontato, dicevamo, come lo racconta lei è ancora più affascinante, quindi spero di ritrovarla presto qui su questo canale, naturalmente per altri racconti di storia antica. Grazie intanto per essere stato con noi.
Grazie a tutti, grazie e buongiorno.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.